Ma il premio l'abbiamo istituito per ricordare la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che è del 10 di dicembre del 1948 e che è un patto fra tutti i popoli della Terra, nel quale si dice che il fondamento della libertà, della giustizia e della pace del mondo è il riconoscimento della uguale dignità di ogni essere appartenente alla famiglia umana. Tutti celebrano questo anniversario, ma non parlano mai degli esseri umani non ancora nati che sono uccisi in tutto il mondo in molte forme anche nuove, non solo l'aborto, ma anche la sperimentazione sugli embrioni, l'aborto chimico che prima non c'era, insomma c'è un vuoto. E allora noi vogliamo che chi parla tanto di diritti umani si ricordi davvero di tutti i diritti umani, quindi anche del diritto non ancora nato. Questo è il senso dell'iniziativa, che intende indicare all'opinione pubblica testimoni della vita particolarmente importanti. Chiara Lubich è stata certamente un testimone credibile in tutto il mondo e lei personalmente e il Movimento Popolare hanno molto aiutato il Movimento per la Vita italiano al suo sorgere e lo hanno accompagnato nella sua azione. Ci sembrava dunque che fosse Chiara Lubich, una donna nel secolo delle donne, che ha saputo parlare della vita in un contesto di amore e di unità, fosse proprio lei il soggetto più adatto ad essere indicata come personaggio che ci aiuta a ridare ai diritti dell'uomo la loro verità e la loro completezza.
La vita è il primo diritto ed è ancora però tanto negato, l'ha detto lei, anche attraverso l'aborto. Eppure qualcuno pensa che anche l'aborto faccia parte dei diritti umani.
Questa è la tragedia. Ci sono tante cose, tante aggressioni contro la vita umana, i bambini che muoiono di fame nel mondo, le guerre, le povertà più estreme, ma nessuna legge dice che è bene far morire di fame i bambini nel mondo, nessuna legge dice che è bene fare la guerra. Invece per l'aborto ci sono le leggi che dicono che si può, è giusto, è opportuno, è moderno. Quindi vi è una enorme differenza entro la strage legale ed ora si vorrebbe da parte di alcuni addirittura affermare un diritto fondamentale all'aborto. Questa è una cosa incredibile che io spero non passerà, ma la dice lunga sulla necessità di una mobilitazione del popolo della vita che non si deve presentare come un'organizzazione contro. Noi non siamo contro le donne, non siamo contro la libertà, ma siamo per le donne, siamo per la solidarietà, siamo per la libertà, siamo per la vita di tutti, siamo per la ricostruzione della cultura, dei diritti dell'uomo. Del resto queste cose le ha già dette il Magistero della Chiesa tante volte. Giovanni Paolo II ha parlato dell'aborto come la sconfitta dell'Europa. Ha detto nell'Encyclica Evangelium Vitae che i diritti dell'uomo giungono ad una svolta dalle tragiche conseguenze se si dimentica l'uomo nella fase più emblematica della sua esistenza, qual è il nascere e il morire, cioè nelle condizioni di una nudità e di una povertà estrema.
Ecco, nonostante tutto questo, qualche piccolo segnale di una maggiore consapevolezza proprio in Europa della dignità della vita nascente, quest'anno forse è arrivato?
Certo, lei dice bene, qualche segnale c'è. Tra questi il più importante è la sentenza del 3 novembre scorso della Corte Europea di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha affermato che la vita comincia dal concepimento. C'era una domanda specifica che gli aveva fatto la Corte Suprema tedesca: quando si può chiamare embrione, quando comincia in sostanza la vita umana nella forma embrionale? L'ha fatto questa domanda nell'ambito di una questione riguardante i brevetti, cioè l'utilizzazione industriale degli embrioni umani. E la Corte di Giustizia ha risposto che la dignità dell'uomo e l'ordine pubblico esigono che non si possa brevettare la vita umana e che la vita umana comincia dal concepimento. Non esiste il preembrione, non esiste una fase in cui l'uomo è soltanto un grumo di cellule. C'è un uomo nella fase embrionale, ma sempre lui è e non può essere oggetto di commercio o di industria. È questione che si cercherà di restringere alla interpretazione del diritto brevettuale, però è importante e bisognerà estenderla. C'è anche un'altra decisione, questa volta della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che sta a Strasburgo e che fa parte del Consiglio d'Europa, non dell'Unione Europea, la quale, capovolgendo un suo precedente giudizio, ha affermato che gli Stati sono liberi di proibire la fecondazione artificiale eterologa. Non è che sia un passo avanti completo, ma almeno qualche cosa è. Poi c'è stato il Consiglio d'Europa che ha confermato il valore dell'obiezione di coscienza sanitaria. Insomma, qualche cosa si muove e noi dobbiamo farlo muovere con maggiore ampiezza e celerità.